Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In questa puntata torniamo a parlare di influencer marketing con l'evento che premia i migliori creator italiani, l'occasione per noi per fare il punto sulle nuove regole in arrivo, il codice di condotta e l'albo degli influencer. Focus sui trend è dedicato invece alla personalizzazione, una tendenza radicata nel mondo dei consumi che assume per oggi nuovi significati e nuove declinazioni. Dalla moda si sposta ad altri settori e si trasforma in uno degli aspetti più diffusi del design contemporaneo.
Da paura, questo colore del grasso dorato, la carne rossa e leggermente malezzata. Lo sai perché è giallo sto grasso?
Perché questa carne è
Grass-fed. La metti così. Chiudi. Prima il filetto famo cascare, guardate. Oddio mio, che spettacolo, ragazzi miei.
È stato proprio chef Max Mariola, uno dei premiati dei Top Creator Awards, l'evento firmato Bazul, la Martech Agency specializzata in servizi e tecnologie per l'influencer marketing, evento nato per premiare i migliori creator italiani. 25 i personaggi premiati quest'anno in 14 diverse categorie, tra i nomi più noti del panorama social, per un settore che, nonostante gli scandali di quest'anno, resta anche in Italia in forte crescita. A livello globale la creator economy ha raggiunto dimensioni impressionanti. Nel 2023 ha superato quota 127 miliardi di dollari, entro il 2030, dicono le previsioni, arriverà a sfiorare i 530 miliardi di dollari. Un settore che ha rivoluzionato non solo il marketing, ma anche l'informazione, l'intrattenimento, l'educazione. Ecco che cosa ci ha detto il CEO di Bazul, Gianluca Perrelli.
Devo dire che ogni anno registriamo un nuovo livello di maturità. Quest'anno stiamo assistendo probabilmente alla generazione di nuove categorie di creator che vengono dalle nuove piattaforme. Piattaforme live streaming come TikTok Live, come Twitch, che fanno emergere talenti che hanno degli skill nuovi, mentre prima da subito siamo stati abituati a confrontarci con creator e il cui talento è quello di produrre contenuti di altissima qualità, ma a un certo tempo pre-produrre, registrarli e poi pubblicarli. Oggi siamo di fronte a una nuova categoria di talent, di creator che devono andare in live, quindi hanno tutte le sfide tipiche di una diretta televisiva, no? Devono sostenere ore e ore di live tenendo ingaggiata una community molto grande, molto ampia e anche variegata in termini anche di gusti e di tendenze. Quindi stiamo assistendo a questo scenario. Dall'altra parte, insieme ad una crescita da parte degli ingaggi delle marche e dei brand, ovviamente, come abbiamo letto negli ultimi 12 mesi a questa parte, siamo di fronte a una sfida che ormai deve essere risolta, no? Quella dell'etica, della trasparenza degli operatori del settore, che naturalmente credo che sono molto positivo da questo punto di vista. Le nuove regole del gioco chiariranno a tutti come ci si deve muovere e qui la categoria sarà equiparata definitivamente a quelle degli editori. E grazie a questa evoluzione io penso che l'industria sarà ancora più interessante nei prossimi anni.
Sono cambiate le piattaforme e i format, dicevi, ma è cambiato anche in qualche modo l'immagine dell'influencer, non più necessariamente aspirazionali e quindi legati solo a determinati settori, più vicini alla gente, alla quotidianità?
Sì, rimane questa caratteristica, no? Di essere un po' degli elementi iconici, però sto vedendo una cosa molto interessante sul mercato. L'internet della prima era aveva distrutto i media tradizionali, quelli dell'intrattenimento, quelli dell'informazione, e ha un po' messo in discussione alcune categorie professionali in un certo senso. In un certo senso quello che vedo nell'evoluzione della creator economy è che la creator economy è una grande occasione per ridare dignità e chance proprio a quei mestieri che erano stati messi in discussione da quelli lì. E mi piace lasciarti con questa immagine: l'innovazione distrugge, ma l'innovazione spesso anche ricostruisce e restituisce. Ci vuole il tempo, perché poi l'innovazione va a una velocità che non si può controllare. Però quello che vedo oggi nelle nuove categorie di creator, che spesso sono dei divulgatori, e sto assistendo a questa meravigliosa nuova rinascita professionale.
Presenti all'evento anche il commissario Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni Massimiliano Capitanio, che ha anticipato i contenuti del nuovo codice di condotta per l'influencer marketing. Il regolamento, operativo entro i primi mesi del 2025, equiparerà l'azione degli influencer a quella di un vero e proprio canale televisivo e introdurrà regole specifiche per contenuti d'odio, pubblicità ingannevole, pratiche di manipolazione dei consumatori. Atteso inoltre a breve l'albo degli influencer e dei creator per certificare l'attività professionale nel settore, che solo in Italia coinvolge, pensate, oltre 350.000 persone, più di medici di base e avvocati.
È un settore sicuramente importante se consideriamo che in Italia gli oltre 350.000 influencer che fanno questo di mestiere sono molti di più degli avvocati e dei medici iscritti ai relativi albi. E come tutte le professioni, proprio per certificarne la serietà, è giusto mettere delle regole che vanno nella direzione di garantire un rapporto di trasparenza con i loro follower, i loro comunque fan, e dall'altra parte garantire regole sulla trasparenza pubblicitaria, sul rispetto dei minori, sull'hate speech e su tanti valori che tante volte vanno a violare i diritti della persona. Le regole ci sono, nel senso che la delibera con le linee guida è già stata adottata. Bisognava cambiare dei criteri. Banalmente, chi consideriamo oggi influencer da normare? Si era pensato quelli che avessero oltre 1 milione di follower tra le varie piattaforme. Il documento che uscirà a breve, tra poche settimane, pochi mesi, probabilmente abbasserà questa soglia. L'importante, come dice la parola stessa, influencer, anche se poi il settore preferisce la parola creativo, creator e tutte le altre sfumature, si considera un professionista, ed è ovvio che chi si rivolge a una platea anche di 200-300.000 follower nell'ambito dell'economia, della scienza, della borsa, è sicuramente influente tanto quanto un calciatore o uno chef che magari ha 6 milioni di follower ma risulta meno pervasivo nel suo settore. In tutti questi ambiti noi facciamo delle regole soprattutto per tutelare loro, quindi da una parte con regole certe si evitano gli scandali di cui abbiamo parlato fino alla noia, dall'altra parte per esempio un'autorità come la nostra è in grado di imporre alle piattaforme un dialogo costante con gli influencer, che nel caso si vedessero rimossi dei contenuti hanno il diritto di poter presentare una sorta di reclamo e la piattaforma gli deve rispondere. Questo lo prevedono le normative europee ma anche quelle italiane.
Le sanzioni sono andate aumentando?
Le sanzioni sono quelle che vanno a colpire chi lede i diritti dei minori, e lì si può arrivare fino a 600.000 euro, oppure chi viola la trasparenza nel mercato pubblicitario si può arrivare a 150.000 euro. Quello che è fondamentale sapere è che oggi il mercato e le piattaforme non sono un far west dove non esistono regole. Per esempio in Italia è fatto divieto assoluto di pubblicizzare il gioco d'azzardo, il gioco patologico e anche il betting. E recentemente Agicom ha sanzionato per fino oltre 1,5 milioni di euro una serie di influencer che fossero cittadini semplici o imprese individuali che promuovevano gratta e vinci, gioco d'azzardo e così via. Quindi le regole poi del codice civile e penale valgono al di là delle regole degli influencer.
Oltre all'abbassamento della soglia dei follower, le principali novità del nuovo regolamento quali saranno?
Ma credo che la novità più importante, forse richiesta dal mercato stesso, è che se dovessero essere confermati gli indirizzi emersi all'interno del tavolo, alla fine di questo lavoro si uscirà con una sorta di albo, di registro degli influencer, dove ovviamente chi decide di aderire a questo registro avrà una sorta di bollinatura ufficiale. L'altra novità fondamentale era, fino ad oggi gli influencer si erano dati un codice di autoregolamentazione che era la Digital Chart, che poi si traduceva banalmente nel mettere ADV all'interno dei post per dire ai propri follower: guarda che sto facendo la pubblicità. con l'adozione di queste linee guida che diventano però ora un codice di condotta a tutti gli effetti, gli influencer dovranno comunque dichiarare in maniera molto più chiara, ad esempio dicendo all'inizio di un video: cari follower, adesso vi sto promuovendo un prodotto, ecco, dovranno raccontare quello. Si passa da una regolamentazione a un codice, quindi chi viola il codice ovviamente è sottoposto a un regime sanzionatorio.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché continuiamo a parlare dei Top Creator Awards tra pochissimo.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, vi stiamo raccontando un settore, quello dell'influencer marketing. Lo abbiamo sentito nella prima parte, sopravvissuto agli scandali di quest'anno, Pandoro Gate su tutti, un settore che guarda a nuove generazioni di influencer e anche a nuove regole. Abbiamo accennato anche ad un albo in grado di certificare la professionalità della categoria. L'occasione è stata la seconda edizione dei Top Creator Awards. Tra i tanti premiati abbiamo scelto di intervistare due personaggi del settore food, Diletta Secco e, per chiudere come abbiamo iniziato, chef Max Mariola.
Diciamo che il mio amore per la cucina nasce un po' da mia nonna, perché in realtà è stata lei a tramandarmi un po' questa passione per riuscire con poco a mettere insieme un qualcosa che potesse stupire o la famiglia o gli ospiti, insomma a trasmettere amore cucinando. E ho iniziato durante la pandemia, come molti dei miei colleghi. Nel frattempo mi stavo laureando in comunicazione e quindi mi è subentrata questa opportunità, che allo stesso tempo sono un po' riuscita a cogliere con molta perseveranza, perché alla fine ci vuole anche quello sui social, e piano piano è diventato il mio lavoro, quindi sono molto contenta di aver trasformato la mia passione in un lavoro. La cosa bellissima secondo me di questo meraviglioso percorso è l'essere riuscita a instaurare rapporti veri con i miei colleghi, alla fine con persone che hanno iniziato questo percorso un po' come me, un po' la creatività che c'è alla base, quindi di ogni content creator, è sicuramente la scintilla, diciamo, che fa partire magari un'amicizia. Poi ovviamente come tutte le persone è bello conoscersi, è bello approfondire i rapporti, e sicuramente alcuni posso chiamarli veramente amici.
Non avendo nessuno che mi ha introdotto nel mondo della cucina, mi sono introdotto da solo e ho iniziato dall'ultimo scalino, quindi pulendo i frigoriferi. E dopo aver fatto un po' di cavetta bella, giusta, nel 99 sono entrato a far parte di una TV tematica di food. E poi nel 2018, mentre lavoravo, facevo cucina e facevo anche TV, ho iniziato a fare i social da YouTube, dalla piattaforma YouTube, e poi fino ad arrivare all'anno scorso, due anni fa, l'esplosione dei reel e dei shorts in verticale.
Dove trovi l'ispirazione principalmente per i tuoi piatti?
Al mercato. al mercato, perché quando tu stai a contatto con la materia prima, al mercato, all'orto e in giro, quando trovi i prodotti giusti puoi avere l'idea di fare il piatto, la ricetta.
Ecco, ma c'è ancora bisogno di divulgazione, di cultura sugli ingredienti, l'autenticità, l'italianità?
Tutti fanno ricette, ma nessuno spiega i prodotti. Io questa cosa l'ho iniziato a fare nel 2018, quindi di dire stagionalità, di dire comprate le cose più vicino possibile a voi, anche una patata. Ogni regione d'Italia ha delle patate tipiche o l'aglio tipico. Cominciamo a fare così. E sicuramente ne guadagna la freschezza, perché meno chilometri fa una cosa, oltre a non inquinare, ma è il sapore che ne guadagna. E manca proprio una comunicazione sui prodotti, che cosa comprare, il sapere che invece di esserci sei mele ce ne sono 100 tipologie in Italia di mele. Quindi questo è uscire fuori dalla normalità e cominciare ad andare a fare giri, gite che ti facciano vedere i veri prodotti dell'Italia segreta.
Focus sui trend.
Nel mondo dei consumi e del marketing, come della comunicazione di marca, la personalizzazione non è certo una novità. Quello che di nuovo c'è oggi, però, sono le categorie di prodotti su cui viene declinata, le modalità adottate, tanto da diventare un vero e proprio segno distintivo della produzione anche su larga scala e del design contemporaneo. Questa è la tendenza che ha esplorato per noi Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, ben ritrovata ad Essere Avere.
Ciao, ciao, un saluto a te e a chi ci ascolta.
Primo caso, Deborah, partiamo con una collaborazione del mondo moda, un prodotto iconico per molte generazioni, raccontaci.
Il brand italiano LC23 ha dato nuova vita alla leggendaria Desert Boot di Clarks, arricchendola di colore e originalità. La scarpa è decorata con patch colorate, ricamate a mano con cura, che trasformano ogni paio in un, diciamo, un vero capolavoro artigianale. Tra le caratteristiche distintive ci sono anche i lacci bicolore, che creano diciamo un interessante contrasto, aggiungendo un ulteriore tocco di design. Ogni paio include anche un secondo set di lacci di colore diverso, così chi le indossa può personalizzare ulteriormente il look cambiando i lacci come preferisce. Questa collaborazione esclusiva è molto interessante perché, diciamo, presenta una nuova interpretazione a un classico nel mondo fashion, però con un tocco di creatività moderna.
Passiamo al largo consumo e al settore degli integratori per lo sport, in particolare con un accessorio legato al prodotto.
Gatorade ha annunciato il lancio di un'esperienza basata su intelligenza artificiale generativa, che è disponibile sulla sua piattaforma di membership gratuita, che si chiama Gatorade ID. Allora, in collaborazione con Adobe, il nuovo strumento consente ai consumatori di esprimere il proprio stile attraverso infinite possibilità di personalizzazione delle iconiche Gatorade Squeeze Bottles. In realtà atleti di fama mondiale hanno già collaborato con Gatorade per creare prodotti firmati, però ora in realtà tutti gli utenti possono personalizzare le proprie borracce. Grazie alla AI generativa i consumatori possono quindi creare design unici inserendo idee come sport preferiti, passioni o anche hobby e selezionando colori e stili per rendere la propria borraccia unica.
La tecnologia è il settore in cui trova spazio al meglio questa tendenza della personalizzazione, soprattutto negli accessori. Il prossimo caso, Deborah, ci arriva proprio da lì.
CMF è un sub-brand dell'azienda di tecnologia inglese Nothing, che ha lanciato una collezione di accessori per smartphone che permette la personalizzazione attraverso pannelli colorati intercambiabili. Uno degli accessori principali è la serie di cover, che sono disponibili in diversi colori. Le diverse finiture, dalla plastica effetto opaco al rivestimento in pelle vegana, offrono un aspetto molto elegante e una presa molto confortevole. La collezione continua con una sim tray, viti e rotelle coordinate per mantenere l'estetica. È anche possibile mescolare e abbinare questi componenti per creare un look ancora più personalizzato. Sostituire i pannelli è semplice, diciamo basta rimuovere la manopola e le viti, sostituire la cover e rimontare i pezzi. È un caso molto interessante perché questo va oltre il semplice cambio della cover o diciamo dello sfondo di un telefono, rappresenta proprio un nuovo livello di personalizzazione permettendo agli utenti di trasformare il dispositivo in un'espressione unica del proprio stile personale.
Perché va proprio ad integrarsi nel prodotto. Chiudiamo con l'automotive, il settore forse più impensabile sulla carta, ma questo caso ci dice il contrario.
Sì, l'azienda giapponese Daihatsu Motor ha presentato la concept car MIMO, che è una mini car elettrica dal design modulare che consente di personalizzare sia l'interno che l'esterno a seconda delle preferenze dell'utente. Un aspetto particolarmente interessante di questa mini car è la possibilità di aggiungere parti stampate in 3D. Il conducente può quindi creare e stampare le proprie componenti, rendendo l'auto completamente configurabile in tutte le sue parti. Interessante è che questa azienda giapponese ha adottato la filosofia di ridefinire il rapporto tra auto e persone, con l'obiettivo di creare un prodotto che può evolvere con il proprietario. Grazie alla sua struttura modulare, questa concept car può essere modificata secondo le esigenze del momento, ad esempio aggiungere sedili per la famiglia o anche configurarla per l'uso singolo. Questo approccio consente di avere un'auto sostenibile e durevole che si adatta ai diversi momenti della vita. Questo caso studio dimostra come la personalizzazione stia raggiungendo nuovi livelli, quindi non si tratta più solo di oggetti quotidiani, ma anche di prodotti che richiedono un considerevole investimento come le automobili.
Deborah Bae, grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Cambiamo argomento, chiudiamo con una riflessione sui numeri della cosmetica, che resta uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. Gli ultimi dati presentati in occasione della Milano Beauty Week confermano una crescita e un peso sui mercati globali superiori a quelli della moda, del design e del cibo. Ecco che cosa ci ha detto Gian Andrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia.
Un settore che ha degli incrementi di fatturato e di consumo interno allineati agli ultimi 2 o 3 anni, addirittura le proiezioni sono simili. Il mercato cresce a fine anno del 7%, proiettiamo un 6% anche nel 2025, che quindi conferma questi trend. Analogamente il fatturato, quindi il valore della produzione, è a fine 2024 avrà una crescita superiore al 10% e analogamente per il 2025, nonostante le difficoltà dei mercati internazionali, le incertezze per le guerre, le incertezze per le prossime elezioni. Quindi è un settore che, considerato anche l'export, che è aumentato a doppia cifra e aumenterà a doppia cifra anche nel 2025, secondo noi, conferma che l'Italia, oltre a guadagnare quote sui mercati internazionali e quindi a mantenere livelli di produzione altissimi, come imprese hanno saputo interpretare queste nuove modalità di acquisto dei consumatori, sia in Italia che all'estero. Hanno superato le crisi congiunturali. Noi ormai diciamo che è un settore anelastico, perché ci sono nuovi scenari, è cambiato il modo di approcciare il mercato, si sono generate nuove strategie. Lasciamo stare all'intelligenza artificiale, che è recentissima, ma pensiamo ai nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, con l'attenzione alla sostenibilità, con l'attenzione ai prodotti a connotazione naturale sostenibile. Variazioni di strategia che nel passato avvenivano in una decina d'anni, adesso sono avvenuti in pochi semestri. Questa è una delle componenti più importanti per spiegare la competitività e il valore di questa industria, che è all'interno del grande aggregato del Made in Italy, a passi nettamente superiori alla moda, all'arredamento, alla scarpa, tutto il sistema persona Made in Italy. Anche a livello mondiale l'industria italiana pesa sul settore dell'industria cosmetica, pesa più di quanto non pesi la pasta italiana, o meglio il food italiano rispetto al food mondiale, la moda italiana rispetto alla moda mondiale. Quindi è un contributo di competitività che è molto superiore a quello degli altri beni del Made in Italy.
Grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.